santo del giorno. Beata Paola Elisabetta Cerioli. La fondatrice delle suore della Sacra Famiglia è nata il 16 gennaio 1816 a Soncino, Cremona, ultima dei 16 figli che Francesco, nobile e ricco proprietario di terre di Filande, ebbe dalla contessa Francesca Corniani. La beata ricevette la prima educazione dalla mamma, che fu dura e sgarbata con lei, forse perché infermiccia, piccola di statura e un po' incurvata. Imparò presto a soffrire in silenzio, perché della mamma aveva molta soggezione. A 10 anni fu posta nel collegio delle Visitandine di Alzano Lombardo, Bergamo, dove per 8 anni fu modello alle educande nella pietà, nella disciplina e nel profitto scolastico. Virtù caratteristica della Cerioli fu l'obbedienza. A contatto delle claustrali concepì il desiderio di farsi religiosa, invece per volere dei genitori a 19 anni dovette andare sposa a un vecchio sessantenne, il ricco musicista Gaetano Buzzecchi, vedovo della contessa Tassis Comonte di Seriate, Bergamo. Per 20 anni ne sopportò senza un lamento il difficile carattere, reso rude, bisbetico e stravagante dalla paralisi progressiva che lo colpì quasi subito dopo il matrimonio. Tuttavia, il peso delle sofferenze le si leggeva sul volto, specialmente quando, aliena da ogni atteggiamento mondano, era costretta a prendere parte a feste e a spettacoli. Più tardi chiamerà quel periodo della vita il suo faticoso noviziato. Dirà a un sacerdote che non riusciva a comprendere come avesse potuto convivere con un uomo tanto bizzarro. «Io non facevo che obbedire in tutto, anche nelle cose contrarie al mio gusto. Perciò avevo sempre occasione di rinnegare me stessa». Il marito nutriva una grande stima e un sincero affetto per la moglie, che chiamava la monachella a motivo della vita ritirata che conduceva, l'assiduità alle funzioni parrocchiali, la cura dei poveri e dei malati. Da lei ebbe 3 figli, 2 dei quali morirono presto. Il primogenito, Carletto, fu amato svisceratamente dalla madre, tanto da destare la gelosia del padre, il quale, quando riteneva di essere meno amato di lui dalla moglie, diveniva furente e le scagliava contro quello che gli capitava tra mano, o le proibiva di portare il figlio a Soncino dai suoi genitori. Per superare questo disagio familiare, la Cerioli collocò Carlo nel collegio di Sant'Alessandro, aperto in Bergamo dal canonico Alessandro Valsecchi. Dopo 5 anni, però, dovette riportarlo in famiglia, perché colpito dalla tisi, e assisterlo giorno e notte. Ogni tanto sospirava: «Che farò io sola senza di te?» Il figlio le rispondeva: «Il Signore non mancherà di confortarti e di aiutarti. E delle tue sostanze che ne farò? Oh mamma, il Signore in mio luogo ti darà altri figli da amare e mantenere». Lo stesso anno 1854, oltre il figlio, la beata perdette anche il marito, che volle assistere personalmente fino alla fine. Mentre pensava con tristezza ai suoi inutili 38 anni e rifiutava vantaggiose nozze, cominciò a largheggiare nei soccorsi agli orfani. Più tardi, ripensando alla perdita del figlio, ebbe a confessare: Riconosco in questa disgrazia un'evidente disposizione della provvidenza, che volle darmi così il modo di soccorrere tanti poveri. Nel ritiro della sua casa pregava: «O Signore, trasformatemi, cambiatemi, traetemi dietro a voi. Che volete che io faccia?» Nel 1855, in seguito al consiglio di Don Agnesi, cappellano di Comunte, cominciò a raccogliere in casa delle orfanelle, con l'intenzione di affidarle alla direzione di qualche famiglia religiosa. Non avendone trovata alcuna disposta a collaborare con lei, con il permesso del vescovo di Bergamo, Monsignor Pietro Luigi Speranza, e l'aiuto del canonico Valsecchi, diede origine, nel 1857, nella casa maritale di Comunte, alle suore della Sacra Famiglia per l'educazione e l'istruzione delle orfane dei contadini, la classe sociale più bisognosa e trascurata di tutte. Nell'emissione della professione prese il nome di Paola Elisabetta e ai tre voti aggiunse anche quello di agire sempre in tutto per la maggior gloria di Dio. Con l'aiuto delle prime cinque compagne, tra cui Suor Luigia Corti, concessale dalle Canossiane, e di Adelaide Carsana, maestra comunale di Seriate, aperse pochi anni dopo una casa anche a Soncino e un'altra a Leffe, Bergamo, in cui le orfanelle imparavano a leggere e a scrivere, a pregare e a coltivare i campi e a tessere. Quando riceveva un'orfana, la beata la presentava alla comunità, dicendo: «Ecco un'altra figlia di San Giuseppe. Ricordatevi che è un deposito che vale più di tutto l'oro del mondo e che vi impone il gravissimo obbligo di allevarla, istruirla ed educarla». Alle volte diceva alle sue compagne: «Io non finirò mai di ringraziare il Signore, perché avendomi messa a contatto con i poveri e con i semplici, essi mi parleranno con verità». Voleva perciò che le religiose avessero bassa stima di sé, disprezzassero il mondo e non rifuggissero dal portare vesti rappezzate. Ella stessa ne dava loro l'esempio. Pur essendo tanto ricca, non faceva uso che di due vesti di lana nera rammendate. Più difficile fu per la Cerioli provvedere agli orfani dei rurali. Vi riuscì nel 1863 con la fondazione della Congregazione della Sacra Famiglia a Villa Campagna di Soncino. Monsignor Speranza, in principio, ne aveva affidato la direzione al beato Luigi Palazzolo, che pensava alla fondazione di un istituto in cui raccogliere non soltanto gli orfani, ma tutti i ragazzi bisognosi di aiuto. Dopo pochi mesi si ritirò, perché la Cerioli intendeva accettare soltanto gli orfani dei contadini. Al Valsecchi scrisse candidamente: «Io credo che il Signore non voglia da ambedue la stessa cosa, poiché io, seguendo le sue idee, sento che mi distacco e vado contro a quanto il Signore mi ispira di fare. Sarei piuttosto disposta ad abbandonare tutto che andare avanti in questa maniera». Del resto, tante volte aveva pregato: «Signore, se questo che faccio non è opera vostra, distruggetela e ne sarò contenta». La direzione dell'istituto fu affidato al fattore Giovanni Capponi, bravo ex infermiere di Leffe. Esso doveva essere formato da sacerdoti per la direzione e la predicazione nelle campagne e da fratelli laici per i lavori nei campi insieme con gli orfanelli. La fondazione cominciò a prosperare soltanto nel 1901. Nel 1909 Monsignor Radini Tedeschi ne approvò le costituzioni, compilate in base agli scritti della beata Cerioli, e Monsignor Adriano Bernareggi lo eresse canonicamente nel 1937 con la curia generalizia nella casa di Martinengo, Bergamo. All'inizio delle fondazioni la beata incontrò opposizione da parte di parenti e di dipendenti. Non era un'audacia raccogliere e sfamare tante orfane? Talora veniva chiamata alla porta, solamente per sentirsi dire contro ingiurie e lamenti. Senza scomporsi, la beata ritornava alle sue occupazioni, dicendo a suor Luigia Corti: «Vedi che è proprio opera di Dio la nostra? Oggi abbiamo guadagnato la giornata». A coloro che mostravano timore e sfiducia di fronte alle difficoltà iniziali diceva: «Lasciamo fare a Dio, egli pensa a tutto. Per conto mio, sono sicura che Dio farà anche dei miracoli, se ve ne sarà bisogno». A chi le faceva notare che accettando orfane in gran numero avrebbero dato fondo al patrimonio, rispondeva: «Io lascio fare alla provvidenza. San Giuseppe me le manda e penserà anche a mantenerle. Ad ogni modo, piacesse a Dio che per amore delle mie orfane dovessi finire i miei giorni nella completa miseria, sopra un fienile». Certi sacerdoti ne biasimavano l'opera, persino dal pulpito. La beata si limitava a dire: «Potranno avere ragione anche loro, ma io faccio quello che mi suggeriscono i superiori. Sono certa così di fare la volontà di Dio». Cercava di mettere in pratica le osservazioni che riceveva, ma poi, senza badare alle chiacchiere, si limitava a ribadire: «Io non c'entro per nulla, non so fare nulla, non sono che di ostacolo. Quando sarò morta le cose andranno meglio, perché altri faranno quello che io non so fare». La beata Cerioli, se era generosa nell'accettare le orfane dei contadini, non era meno caritatevole con coloro che andavano a chiederle un aiuto. A tutti faceva distribuire del pane e alle mamme malate con bambini faceva portare del latte dai suoi coloni. Per le persone più povere aveva stabilito un sussidio ordinario. Talora capitavano nell'istituto delle fanciulle coperte di cenci e di piaghe. La beata le ripuliva, le medicava, le vestiva a nuovo, le rifocillava e poi le rimandava a casa. Alle suore che condividevano le sue fatiche diceva: «Facciamo tutto per il Signore». Oppure: «Non basta fare, ma bisogna fare santamente». Quando doveva prendere qualche decisione importante, passava lunghe ore davanti al Santissimo Sacramento. Secondo la regola faceva la comunione 3 volte la settimana, ma la sua unione con Dio durante la giornata era continua. Finché visse, non ebbe altra preoccupazione che quella di conoscere e compiere la volontà di Dio. Per questo voleva che al termine di ogni lettura spirituale le suore dicessero: «Sia fatta e lodata e in eterno esaltata la giustissima, santissima e amabilissima volontà di Dio in tutte le cose». Lasciò pure scritto: «Sorelle carissime, procuriamo, per quanto ci è possibile, di avere sempre il cuore in Dio e Dio nel cuore. Non pensiamo che a Lui, non amiamo che Lui e non leviamo mai gli occhi dalla Sua presenza, sia quando ci troviamo in compagnia di altri che da sole. Il Suo santo volere e la Sua gloria siano il fine di ogni nostro operare». In principio della vita religiosa provò grande ripugnanza ad adattarsi alla vita comune con le suore e le orfanelle, ma si vinse. Benché fosse molto esperta nel disegno e nel ricamo, invece di darlo a vedere, preferì imparare gli umili lavori delle contadine per essere in grado di insegnarli alle orfanelle che accompagnava e dirigeva nei campi. Pur essendo molto gracile e sofferente di mal di cuore, a motivo per cui non poté recarsi a Roma a venerare il Papa, fece uso di cilici e di catenelle, e tutti i sabati e le novene in preparazione alle feste della Madonna si asteneva dalla frutta. In occasione degli esercizi spirituali o nei giorni di penitenza si accusava pubblicamente delle proprie mancanze e ne chiedeva perdono, baciando i piedi a tutte le consorelle. Nel governo dell'istituto la beata si mostrò particolarmente giusta. Detestava le parzialità, le esagerate pretese, la lentezza nell'agire. Era stimata da tutti. Monsignor Novasconi, vescovo di Cremona, dopo aver parlato a lungo con lei, confidò a suor Luisa Corti: «Che cara donna, com'è ammirabile nella schiettezza e candore dell'animo suo!» Il suo direttore spirituale, il canonico Valsecchi, la riteneva ispirata da Dio. Don Pietro Piccinelli, di Seriate, che la confessò per 18 anni, ne parlava con venerazione. Monsignor Speranza, che tante volte l'aveva trattata duramente, esortava le suore a mettere in pratica quanto la superiore insegnava loro, perché, diceva, è una santa ed è tutta del Signore. Dotata com'era di molto equilibrio, non andò soggetta a scrupoli e angustie di coscienza. Detestava anche i peccati più piccoli, esortava le suore e le orfane ad evitarli, ma faceva il possibile perché non crescessero ansiose. Un giorno, trovandosi malata a letto, la beata volle che le orfanelle le cantassero sotto la finestra: «Io muoio per desio di vederti, o mio Gesù». Sorella Morte giunse per lei improvvisa a Comunte, la vigilia del Natale 1865, mentre dormiva, dopo aver lucrato le indulgenze del giubileo indetto da Pio IX. Poco prima che spirasse, fu sorpresa dalla suora che l'assisteva a baciare il crocifisso che portava al collo. Consigliata a non affaticarsi troppo, rispose: «Che debbo fare? Bisogna che mi sforzi di cacciare via le tante brutte immaginazioni che mi tormentano». Poi esclamò: «Gesù, Gesù, Gesù, eccomi tutta vostra». Fu la sua ultima più ardente preghiera. Appena la notizia della morte si diffuse a Soncino, tutti dissero: «È morta la mamma del paese». La Cerioli fu beatificata da Pio XII il 19 marzo 1950. Le sue reliquie sono venerate a Comonte di Seriate, Bergamo, nella casa madre dell'istituto. Avete ascoltato Il Santo del Giorno. Beata Paola Elisabetta Cerioli.